ci andiamo a occupare di un tema che è stato trattato in qualche modo dai giornali, dalla stampa anche la scorsa settimana, ovvero sia l'abbandono pare definitivo delle trasmissioni in onde medie nel nostro paese. Allora, dal momento che chi vi parla, diciamo, è molto interessato ma abbastanza ignorante su questi temi, ho chiesto l'aiuto di una voce molto conosciuta di questa radio, nonché voce della trasmissione che si occupa di cose tecnologiche la domenica pomeriggio. Buongiorno a Davide dall'altra parte del telefono, sperando che ci senta bene. Benissimo. Allora, io ti lascio subito la parola con tutta una serie di domande iniziali molto banali e molto terra terra. Noi diciamo sempre che trasmettiamo in modulazione di frequenza, in FM, e le trasmissioni che non ci saranno più sono quelle in AM. Che cosa significa tutto questo per noi ignoranti del settore?
Allora, ottima domanda, ma se non ti dispiace io in realtà partirei con, perdonami la pignoria, ma con una puntualizzazione che però credo sia importante. A interrompere le trasmissioni è in realtà solamente la RAI e non tout court le trasmissioni in AM nel nostro paese. È una precisazione interessante, credo, nel senso che bisogna ricordarsi che le trasmissioni in onde medie sono state per molto tempo una riserva, erano considerate un monopolio essenzialmente della RAI nel nostro paese. Questo perché? Essenzialmente perché il periodo, no, diciamo, delle cosiddette radio libere, no, in cui, nel senso, con tutte le differenze del caso, tra Radio Onda Rossa poi è stata parte, no? Quel momento, certo, quel movimento che negli anni 70 ha messo in discussione il monopolio RAI sulla radiofonia e ha portato, diciamo, a quello che ha portato, diciamo, con i suoi pro e i suoi contro, ma ha portato alla fine del monopolio della RAI. Questo processo non è avvenuto per la M, ma non per un qualche motivo specifico, o meglio, ci sarebbero anche dei motivi tecnici per cui in effetti in AM la situazione era più complessa da fare che in FM, e tra un po' ci arriveremo, ma diciamo soprattutto non è successo perché quel movimento che puntava a fare tendenzialmente delle radio piccole di copertura locale non era interessato alla trasmissione in AM, e quindi, benché di concetto, se valeva una cosa per l'FM avrebbe dovuto valere anche per la AM, cioè il concetto che la radiofonia non è un monopolio di Stato, in pratica però nessuno ha avuto grande interesse a metterla in discussione anche per la M. È stata messa in discussione nel tempo tutto questo da alcune, devo dire, radio in realtà commerciali, molto piccole, diciamo di appassionati di radiofonia, Radio Challenger, Radio Studio X, una serie di altre piccole radio che non solamente hanno trasmesso pirata in onde medie, questo l'ha fatto un sacco di gente nel tempo, un sacco di gente trasmetteva pirata, ma loro hanno anche portato delle istanze legali che alla fine hanno costretto, passando per l'Unione Europea e cose del genere, lo Stato italiano a dover dare dei bandi per assegnare le frequenze in onde medie e quindi di fatto liberalizzarle. Quando si inizia a liberalizzare le onde medie, a quel punto la RAI invece le abbandona. Penso che sia solamente una coincidenza temporale e non molto di più, ma mi sembra che sia interessante notarla.
Da segnalare, ecco. Tecnicamente che cosa succede? Nel senso che poi, diciamo, una domanda che ci si è posti è aveva senso mantenere un'emissione di questo tipo nel momento in cui la stragrande maggioranza delle radio, degli apparecchi per ascoltare la radio non hanno più la possibilità di ascoltare le onde medie?
Allora, sono delle ottime domande e questa la unirei con il cosa cambia a noi, che spesso, diciamo, giustamente, che Radio Onda Rossa trasmette negli 87.9 in modulazione di frequenza e oggettivamente la modulazione d'ampiezza è molto molto meno usata adesso. Negli anni 60 la si usava, negli anni 70 ancora. Gradualmente, diciamo, la M in realtà, se andiamo a guardare, in realtà non è praticamente mai scomparsa. Per esempio, la maggior parte delle autoradio hanno continuato a mantenere la M, è un tasto che nessuno di noi usa, soprattutto in Italia, che è un posto in cui quasi tutta la trasmissione è in AM, il rapporto è un po' diverso in altre parti del mondo, cioè l'FM è tendenzialmente molto diffusa, ma se andiamo sia in Nord America, ma se andiamo anche nell'Est Europa, l'uso della M risulta meno di nicchia. Penso che è possibilissimo che la maggior parte delle persone in ascolto non abbia letteralmente mai ascoltato niente in AM, questo è diverso in altre parti del mondo. Ed è diverso per un motivo tecnico, in realtà, è diverso perché la trasmissione in AM è particolarmente adatta a trasmettere spazi ampi, mentre la trasmissione in FM risulta più adatta a coprire spazi piccoli. Ne segue che un paese densissimo di abitanti come l'Italia e anche con una orografia molto complessa, in effetti se uno vuole massimizzare la copertura delle città in Italia e della popolazione in Italia, l'FM risulta sicuramente una scelta con molti vantaggi. Diverso è per esempio il caso
delle grandi praterie del Nord America, per dire una.
È diverso il caso, certo, del Nord America, è diverso il caso della Russia, ma è diverso anche in un'ottica del diciamo, bisogna chiedersi, ma uno perché la RAI dovrebbe trasmettere? Certo, tu cura, perché la RAI? Se la RAI a cosa serve? Una volta che definiamo la RAI a cosa serve, ci potremmo anche chiedere con quale mezzo dovrebbe trasmettere. La trasmissione in AM della RAI di fatto era l'unico modo con cui la RAI poteva essere ascoltata fuori dal suolo dello Stato italiano in radiofonia. Se esclude quello, rimane solamente internet, ma tra l'altro la radiofonia, il servizio internet della RAI in molti casi è limitato al provenire da un indirizzo internet italiano, quindi sostanzialmente la RAI, togliendosi i trasmettitori in AM, ha soprattutto segato la possibilità di essere ascoltata fuori dall'Italia, nel bacino del Mediterraneo, perché i trasmettitori che c'erano, molti, non tutti, ma molti, anche vista la geografia italiana, erano in spazio costiero, uno di questi era quello di Santa Palomba a Roma, che era uno dei più importanti, se non il più importante trasmettitore del Mediterraneo, c'erano quelli di Genova, di Cagliari, di Pisa, solamente per rimanere sul lato del Tirreno, i quali complessivamente facevano sì che da Francia, Spagna, Nord Africa il segnale della RAI risultasse raggiungibile, e senz'altro non lo sarà mai raggiungibile in FM. Quindi diciamo è una scelta in un certo senso di posizionamento proprio strategico. I giornali in realtà in questo secondo me non l'hanno raccontata nella maniera corretta, nel senso che è stato detto che il problema è che gli impianti inquinavano, nel senso che consumavano molto. Ora, se andiamo a vedere i consumi dei trasmettitori, è oggettivo che alcuni trasmettitori consumano molto. L'impianto di Santa Palomba, che però ha già ridotto la potenza da molto tempo, nel periodo di picco era arrivato a consumare 200 kW, poi abbassò, se non sbaglio, a 50. L'impianto di Genova è un impianto da 50 kW, sono impianti che in realtà cambiano la potenza tra giorno e notte, ma insomma questo è un altro conto, però bisogna fare anche il confronto con invece gli altri impianti quanto consumano, perché la verità è che gli impianti della RAI per trasmettere in FM e in DAB non è che consumino molto di meno se li sommiamo, perché sono impianti più piccoli che probabilmente saranno di potenza magari intorno ai 7-8 kW, potrebbe, una potenza del genere, ma in genere ne hanno uno o anche due per ogni provincia italiana, mentre i trasmettitori AM erano in tutto 10, quindi buttarla sul consumo è un po' fuorviante e ci fa uscire fuori dall'argomento chiave, che è quello delle scelte della RAI, che punta evidentemente ad un vantaggio economico e non ad una diffusione del segnale in giro per il mondo. Questo mi sembra il modo più onesto di porla.
Senti, questo dicevi giustamente all'inizio, è una scelta che compete solo alla RAI, perché non è, come dicevo io, insomma, non sono abolite le trasmissioni in AM, sono abolite le trasmissioni RAI in AM, però nei fatti comporta che nessun altro poi possa trasmettere, oppure no, teoricamente c'è la possibilità che questi spazi possano essere utilizzati da qualcun altro?
No, sicuramente diciamo che la RAI era evidentemente il gruppo più grande che trasmetteva e tra i pochi gruppi grandi che trasmetteva in Italia. Come dicevo, già da un po' lo Stato italiano ha messo a bando delle frequenze che qualcuno si è anche accaparrato. A questo punto bisognerebbe chiedersi, quindi, se qualcuno si è accaparrato questi bandi, i bandi sono stati partecipati, le frequenze sono state assegnate, quindi adesso ci sono un sacco di radio in onde medie, in realtà non tante, e infatti non è ben chiaro di tutti questi operatori che si sono presi una frequenza quanti abbiano davvero dei piani concreti di trasmissione, quanti siano lì in maniera un po' attendista della serie io intanto mi prendo una concessione e poi vediamo. Ed è da questo punto di vista sicuramente notevole che in realtà il mondo, ma non è poi così strano, il mondo della radiofonia, specie di quella non dei medie, il mondo della radio pirata sia tutto sommato molto più attivo del mondo invece dei gruppi più consolidati, perché se qualcuno di voi ha una radio in onde medie e se vive fuori Roma, perché fuori dentro Roma per motivi tecnici sostanzialmente le radio in onde medie prendono malissimo, se qualcuno di voi vive in campagna e si fa un giro con una radiolina in onde medie sentirà un mare di radio, probabilmente, specie, insomma, sì, diciamo, può capitare di sentire tante radio da tante parti d'Europa e molte di queste sono assolutamente pirata, e questo è un po' successo anche nello scenario italiano, in cui la RAI ha messo a bando sostanzialmente le frequenze utilizzate proprio dalla RAI stessa, cioè la RAI, diciamo, lo Sotreno chiaramente stava mettendo a bando ciò che era stato riservato alla RAI, perché ci sono accordi internazionali, diciamo, su chi può trasmettere su quali frequenze, e di conseguenza lo Stato italiano, per non riandare a negoziati internazionali, metteva a bando quello che prima era della RAI, diceva tanto questo era mio e io adesso lo riconcedo alla una radio qualsiasi che partecipa ad un bando e si aggiudica la frequenza. Se questo però di fatto funzionerà e creerà un settore di radiofonia che poi sarà ascoltato e quindi poi sarà vivo, ci sarà effettivamente qualche cosa da ascoltare, questo lo vedremo. Noi già da un po' di anni avevamo raccontato il fatto che alcune radio, anche molto vicine ad ambienti di movimento, avevano iniziato la trasmissione in onde medie, queste trasmissioni e queste sperimentazioni con i loro alti e bassi proseguono. Però diciamo la situazione, il problema è una situazione complessiva dello scenario, essendoci poche radio in onde medie rimane qualche cosa di poi non molto appetibile, diciamo, è la situazione analoga e opposta a chi magari si trovava a trasmettere in streaming su internet nei primissimi anni 2000 e quella enormi potenzialità, ma poi di fatto non è detto che le persone all'ascolto fossero moltissime perché la tecnologia ancora era acerba, ecco, qui invece risulta di essere forse anche troppo matura.
Tant'è che poi mi pare di aver visto che le uniche, diciamo, lamentazioni ufficiali, a parte gli appassionati, siano arrivate dalla minoranza slovena, credo, che utilizzava la M per le trasmissioni in lingua. Ci sono altri casi in cui ci sono state prese di posizioni contrarie?
Tutto no, sempre. Penso che hai detto molto bene, hanno protestato solamente appassionati di radiofonia giustamente. E diciamo, comunità italiane all'estero, sì, giustamente, ma secondo me è un silenzio molto pesante quello invece dei gruppi radio che hanno preso una frequenza in onde medie e non è come dire, e a cui questa frequenza non ha colpito. Secondo me è un grande segno di miopia che non promette, diciamo, nulla di buono per chi come me sperava in un ritorno in auge delle onde medie. Non è un fenomeno buono perché io credo che perché una tecnologia sia usata c'è sempre, no, un circolo vizioso del se nessuno la usa nessuno è interessato ad ascoltarla e quindi poi nessuno è intenzionato a trasmetterci. Il fatto che ci fosse la RAI faceva sì che più o meno in tutte le parti d'Italia ci fosse un qualcosa di chiaro, con un qualcosa definito, riconoscibile, insomma, la RAI con tutti i suoi difetti è pur sempre una radio conosciuta e ascoltata evidentemente in Italia. Questo in realtà potrebbe sembrare, come dire, in fondo qualche cosa di inesorabile e irreversibile. La M è una tecnologia vecchia, la tecnologia di trasmissione radio più vecchia che esista, e da tanto tempo era in calo e quindi, come tutte le cose in calo, a un certo punto si esauriscono. Se non che la M ha trovato diciamo in altre parti del mondo anche un po' un modo di riciclarsi che è stato secondo me interessante, nel senso che si passava dall'avere una tradizione di enormi impianti per la copertura essenzialmente di interi continenti, come raccontavo, a invece l'utilizzo invece per gruppi molto di prossimità. Quindi una M in bassa potenza per radio di quartiere, per radio di campus universitari, per radio insomma, per radio locali, che è una possibilità interessante perché non è una specificità italiana quella in cui la radiofonia in FM, ma anche quella in DAB, ha esattamente tutti gli stessi problemi. È una radiofonia in cui purtroppo l'accesso è molto limitato. Radio Onda Rossa ha una frequenza, ma se ci guardiamo intorno e facciamo un po' di zapping, vediamo che il 99% delle radio sono di proprietà di grandi gruppi. Ci sono 5 gruppi che hanno quasi tutte quante le radio d'Italia, poi magari si salva qualche radio commerciale, ma più piccolina, insomma, più legata a un gruppo locale, magari di appassionati, e poi appunto qualche radio comunitaria, ma bisogna riconoscere il fatto che queste ormai sono presenze sparute, certo, nell'etere. Quindi il rilancio invece di un'emittenza comunitaria in senso reale, non di chi poi si passa con il nome comunitario per pagarci meno tasse, sarebbe stato qualcosa di auspicabile. Questo poteva essere uno di questi mezzi. In Italia la strada sembra molto molto in salita.
Senti, tutto questo potrebbe avere un senso anche facendo tutti gli scongiuri necessari in caso di disastri di qualsiasi tipo, per cui sarebbe comunque opportuno mantenere una forma di trasmissione alternativa all'FM, oppure no, non ha senso un ragionamento del genere?
È una buona domanda. Diciamo che come sempre la questione è il quale disastri. Faccio un esempio molto semplice. Immaginiamo il trasmettitore di Santa Palomba, quindi nei paraggi di Roma, sensore che ha bisogno di decine di kilowatt di alimentazione perché poi sia fruibile effettivamente in un ambito largo. La regia della RAI invece si trova in parte a Roma, in parte a Milano e così via. Io suppongo, ma magari mi sbaglio, che il collegamento tra tutti questi impianti possa passare comunque su internet o su una serie di infrastrutture più piccole. Insomma, non è ovvio che il fatto che io ho un'antenna attiva in un certo posto poi vuol dire che effettivamente ci siano le possibilità di operarla, questa antenna, di mantenerla attiva in qualsiasi scenario di disastro, che per esempio potrebbe essere un caso, no, di blackout energetico. Probabilmente se c'è un blackout energetico, sinceramente non credo che sia molto facile continuare a far andare la radio. Si presta un po' meglio quando invece, come dire, il disastro è molto puntualizzato. Se c'è il terremoto in una certa zona, può darsi che lì in effetti sia impossibile mantenere attive le antenne, ma che invece il segnale di una radio che dista 300 km funziona proprio perché l'antenna viene da molto lontano. E quindi, come sempre, quando si entra negli scenari apocalittici, poi uno si deve immaginare a quale apocalisse sta pensando, perché non tutte le apocalissi sono uguali.
Assolutamente. Va bene, sei stato chiarissimo. Prima di lasciarci, l'ultima cosa che ti volevo chiedere a questo punto, visto che abbiamo parlato delle varie modalità di trasmissione radiofonica, ti chiederei un aggiornamento, se ce l'hai, o comunque un tuo parere su come sta andando il processo di digitalizzazione della radio nel nostro paese, più lento rispetto altrove. Però insomma, ci pare capire che stia andando avanti, sono anche realtà vicine alle nostre, non commerciali, ecco, che sono approdate sul DAB. Ecco, possiamo fare anche qui un minimo di punto della situazione?
Sì, dunque la radio DAB, vorrei partire da dare qualche elemento perché ci sono alcune cose che possono generare confusione, perché la parola digitalizzazione applicata alla radio in genere ho notato che confonde. La radio DAB non è una radio internet, questo è importante,
sì,
a dire.
Assolutamente,
magari sembra una banalità per chi dell'argomento se l'è seguito, ma per chi invece non lo sapesse, la radio DAB non c'entra nulla con internet, è una radio che, diciamo, per certi versi funziona ancora in modo simile a come funziona l'FM. La differenza grande è che mentre gli impianti, diciamo, e anche gli apparecchi, la radiolina FM è una tecnologia che esiste da molto più di 50 anni e che è del tutto analogica, o meglio è possibile farla in maniera del tutto analogica. Del resto però viceversa, se prendete un autoradio recente o uno stereo recente, quella radio è comunque digitale. Di principio potrebbe funzionare con modalità analogiche, ma in genere funziona in digitale. Ecco, la radio DAB invece è una radio che è invece eminentemente digitale, ma funziona sempre con il modello dell'emittente singola e gli altri che ricevono. Per capirci, non dovrai avere un piano dati, non bisogna abbonarsi alla radio DAB. Da questo punto di vista la radio DAB ha i vantaggi della radio FM che noi conosciamo e apprezziamo. La radio DAB in effetti si è diffusa in alcuni paesi più rapidamente che da noi, ma in altri paesi anche molto più lentamente. Quindi, per esempio, insomma, alcuni paesi sono tornati indietro e hanno non hanno voluto fare il passaggio al DAB, l'Italia è tra quelli che è intenzionato a farlo. Non si parla per ora in Italia di uno spegnimento dell'FM, nessuno pone una data, anche perché, a differenza per esempio di come fu col digitale terrestre, il digitale terrestre televisivo, che anni erano? Il 2006 forse?
Sì, una quindicina d'anni fa più o meno, forse anche qualcosa.
Mi sembra fosse circa il 2006, in cui ci fu il passaggio regione per regione e si iniziò dal Lazio con la televisione dall'analogico al digitale. Per il DAB tutto questo non c'entra nulla, perché sono frequenze diverse, sono apparati diversi e quindi le due cose conviveranno. Nel caso del DAB, secondo me, ha più senso chiedersi, più che uno spegnimento governativo, che la mia previsione è che non avverrà in nessun tempo recente, non ci sarà entro i prossimi sicuramente 5 e io mi sento dire nemmeno 10 anni, c'è però da chiedersi quando è che lo spegnimento diventerà ufficioso, cioè in effetti se tanta dell'ascolto si sposterà su quell'altro canale succederà quello che è successo con l'AM. L'AM è stata mantenuta in piedi dal 1915, insomma, dentro dai primi decenni del Novecento fino al 2022, ma bisogna dirsi che dal 1985 probabilmente al 2022 non sa chi va nessuno in Italia la radio AM, questo bisogna capirci. Ecco, questo è, insomma, è la domanda che bisogna porsi sull'FM, cioè quando sarà che stare sull'FM potrai farlo ma non ti ascolterà nessuno. I tempi secondo me per l'Italia non sono rapidissimi, perché il DAB sta avanzando in copertura territoriale piuttosto lentamente, cioè attualmente sono coperti in DAB poche delle città più grandi d'Italia, e tra l'altro non molto bene. La copertura DAB a Roma è frammentaria, la copertura DAB a Firenze è frammentaria, la copertura DAB a Genova penso che sia molto più indietro per esempio di queste altre due città che ho nominato, e insomma Genova è evidentemente tra le prime 10 città in Italia. Ma così varie altre, ecco, adesso non mi ricordo la lista precisa, però questo è un po' lo stato. E l'avanzamento territoriale va anche per gruppi, perché con qualche differenza, ma comunque anche con qualche similitudine a come era in FM, i vari gruppi devono montarsi le loro antenne, quindi il fatto che ci sia la RAI in una città non vuol dire che poi magari ci sia qualcun altro oltre alla RAI, e quindi diciamo che si può parlare poi, io credo, solamente di una reale copertura del DAB quando in un territorio ci sono abbastanza radio, per cui poi diventa un piacere utilizzare quello strumento. Quando così non è, evidentemente la copertura è un po' a metà. Questo è lo stato, chiaramente si vede il fatto che le cose stanno avanzando, cioè c'è un interesse crescente nella radio DAB, i vari gruppi più grandi, quindi quelli legati a grandi gruppi radiofonici che ne hanno tante, per capirci, i vari Mediaset, i vari gruppi a Roma legati a Caltagirone, insomma la RAI evidentemente, il gruppo legato al gruppo Espresso, Radio Capri, ecco, e lì si stanno muovendo parecchio, gruppi più piccoli anche con molta più lentezza. E diciamo questo secondo me è un po' il quadro entro cui ci muoviamo, cioè la direzione sembra piuttosto chiara, per adesso non c'è una battuta d'arresto. Il DAB alle radio piccole ha qualcosa da offrire, cioè un costo di trasmissione, diciamo il costo marginale più basso a fronte di un costo di investimento invece però piuttosto sostenuto, e quindi c'è da aspettarsi, diciamo, che ci siano interessi un po' da tutti i lati, visto anche il fatto che una recente legge, recente di qualche anno fa, una legge di qualche anno fa sostanzialmente in un certo senso impone il DAB sui ricevitori. Mi spiego meglio, la legge dice che ogni volta che si vende una radio in FM, apparecchi nuovi si intende, quella radio deve anche supportare il DAB. Qualcuno magari si ricorderà questa modifica, perché questa legge ha avuto la strana conseguenza di costringere la Samsung ed altre marche a disattivare l'FM da smartphone che supportavano la radio FM. Cioè, molti smartphone, lo sapete, hanno la radio non solamente via internet, ma la radio FM incorporata, ma siccome non supportavano invece il DAB, hanno dovuto disabilitare la radio FM. Questo sono una conseguenza paradossale, chiaramente, ma fa parte di un quadro in cui si è voluto evidentemente promuovere l'adozione del DAB, che prima di questa legge andava molto a rilento, anche per l'alto costo dei ricevitori, che ora sta scendendo e su tutte le automobili c'è. E le automobili sono una parte importante dell'ascolto in radiofonia, cioè quindi da aspettarsi che con il ricambio delle autovetture, che hanno un ciclo di vita purtroppo troppo limitato, poi le persone si troveranno in effetti in mano più ricevitori DAB, e che quindi questo renda la trasmissione DAB via via sempre più appetibile. Se poi questo piano funzionerà o viceversa si tornerà indietro sull'FM, o se entrambi, diciamo, le modalità di trasmissioni rimarranno comunque entrambe seguite, questo sinceramente non mi sbilancio.
Vabbè, questo insomma non chiediamo tanto, però ecco, sembrava interessante capire come si passasse dalle vecchie onde medie al nuovo DAB. L'ultimissima cosa, visto che poi interessa insomma molto anche noi, anche magari attori che non sono presenti in questo momento, è vero secondo te che rispetto a MFM il DAB consentirà degli spazi molto maggiori e quindi la possibilità di una presenza più vasta, oppure un po' troppa propaganda questa, perché sappiamo il problema principale dell'etere, specie nelle grandi città, è quello che è estremamente compresso, quindi se uno vuole entrare deve sborsare maree di soldi, ecco. Si allarga il panorama rispetto a MFM oppure no?
Dunque, grazie della domanda. Secondo me è un tema molto interessante, e per quello che io ci ho capito, e questa è una questione importante, l'accesso al DAB teoricamente prevede un po' di canali in più di quelli che ci sono in FM. L'FM, se ci pensate, ha un centinaio di canali, perché se vi fate il conto, non ce ne vanno da 86,6 fino a 107, qualcosa del genere, in media ce n'è uno ogni 200, se vi fate il conto escono fuori circa un centinaio di canali. Mi sembra che in DAB ce ne entrinassero tipo il 50% in più, quando mi ero fatto i conti, adesso non vorrei sbagliarmi, quindi in effetti ci sarebbe un incremento della disponibilità di canali, però qui in senso mi sembra che ci stiano facendo dei conti per un po' troppo da ingegneri e un po' troppo poco invece da persone che masticano di politica. La questione, come sempre, è l'accaparramento delle risorse, certo, che in genere tende a essere preso dai gruppi più grandi. No, un problema che conosciamo anche quando cambiano, non si parla di frequenze ma si parla di altro. E se vedete, se avete una radio DAB per esempio, vi fate un giro e potete notare che molte radio che già trasmettevano FM, marchi consolidati, hanno iniziato ad avere varie sottovarianti, ok? Quindi tu facevi la tua radio che si chiamava, non lo so, no? Chiamavi Radio Frosinone, e ora fai Radio Frosinone classica, Radio Frosinone rock, sport, Radio Frosinone, certo, soft, e tutte le varianti della radio. Quindi sì, certo, i canali in teoria aumentano, però sono organizzati per quelli che si chiamano consorzi, ovvero un gruppo, ogni gruppo ha un blocco di una decina di canali e tenderà ad utilizzarli, e questo invece è un meccanismo che tenderà a sprecare i canali, perché se un gruppo tanto va avanti a blocchi di 10 o 20 canali, tenderà, perché è economicamente conveniente inseguire le nicchie di mercato, quindi inseguire un meccanismo che da un punto di vista proprio della produzione di contenuti è il meccanismo di internet, quello di fare un mare di nicchie. Quindi tu puoi fare la radio dedicata agli appassionati di bossa nova, che probabilmente non potresti permetterti in FM, ma invece quando il costo del canale diminuisce, che è il caso sicuramente di internet e un po' anche del DAB, allora diventa conveniente, perché ti cattura una nicchia di pubblico che altrimenti nessun altro modo avresti potuto catturare. E quindi sì, i canali aumentano, ma da qui a dire che sarà più facile trasmettere è tutto da capire, anche perché, e qui entra l'ultima caratteristica del DAB, che secondo me creerà grossi problemi politici, che è la mancanza dell'integrazione verticale, come si chiama. Cioè in FM siamo abituati all'idea che una radio possieda una stanza con dei microfoni e possieda anche un'antenna. E queste due cose insieme rendono un gruppo di persone una radio. Il DAB rompe completamente questo meccanismo e dice che viceversa chi possiede la stanza con i microfoni non può essere il proprietario dell'antenna, bisogna fare una società ad hoc e quella società si deve poi consorziare. Questo fa sì che un gruppo piccolo, che non sarà mai in grado di operare il suo proprio consorzio, perché la RAI di fatto si spacchetta in due aziende finte e fa finta di essere l'una un operatore di antenne e l'altra un produttore di contenuti.
Un po' come Trenitalia ed RFI, per capirci.
RFI, la RaiWay, no? Che tante volte avete sentito nominare, RaiWay è quella che possiede le antenne. La RAI, con varie altre società, è quella che possiede gli studi e che paga i giornalisti. Un gruppo piccolo non può fare un meccanismo del genere, non si può permettere questo, e quindi si deve consorziare con altri, il che lo espone a maggiori pressioni politiche, perché non è più completamente autonomo di trasmettere. Non, diciamo, se devi affittare, perché così sarà di fatto, se devi affittare lo spazio di trasmissione da un licenziatario, quel licenziatario potrà anche decidere di censurarti quando non gli piacerà più quello che dici. Queste sono tutte congetture, magari questo non succederà mai, però
c'è la possibilità
di dirlo.
Assolutamente. Va benissimo, direi che è tutto, ti ringrazio moltissimo, diciamo, per questa cavalcata dei primi anni del secolo fino ad adesso, e ricordiamo che la trasmissione che si occupa specificamente di questi temi va in onda ogni due domeniche, quindi la prossima sarà non questa domenica, quella successiva. Che dire, un abbraccio e grazie mille, ci risentiamo presto.
Ciao ciao.